Capitolo 7. Sul ponte di Rialto. Da nessun luogo Venezia è così bella come dal ponte di Rialto. Lisa e Paolo guardano affascinati il Canal Grande. In cielo vanno e vengono grandi nuvole bianche.
«Sono distrutto»,
dice Paolo.
«Che fine orribile! Povera Emilia!»
«Caro, devi smettere di disperarti!»
Lisa lo guarda negli occhi.
Promettimelo.
Oh, Lisa, non posso. Mi dispererò finché non avrò scoperto e consegnato alla giustizia chi l'ha uccisa.
C'è la polizia per questo. Ora tu devi riprenderti, reagire.
Se solo Emilia...
Emilia è stata uccisa all'improvviso. Non poteva prevedere quanto le è successo. Perciò non poteva lasciare degli indizi.
Hai ragione. Non ha fatto in tempo, poverina. Ma anche Luca Rolfa è stato ucciso così, di colpo.
Perché colleghi i due delitti?
Perché Emilia conosceva il critico. Forse tutti e due sapevano qualcosa di compromettente. L'assassino ha voluto farli tacere. Per sempre.
Ci penserà la polizia a indagare, Paolo. Tu cerca solo di dimenticare. Non puoi fare nulla, credimi.
Forse hai ragione. Sono così stanco.
Domani torniamo insieme a Milano. Tu riprendi a lavorare e io ti sarò vicina. Vedrai, lontano da qui starai meglio.
Al commissariato di polizia, Croci continua gli interrogatori. Fissa la contessa Cinzia Guisa.
Una donna forte,
pensa il commissario.
Fredda come un serpente. Sento che mi nasconde qualcosa. Conosceva Emilia?
Le chiede.
Oh, certo. Una cara ragazza, sempre gentile.
Secondo lei, Emilia era contenta del lavoro che faceva? Dell'impiego? Del proprietario del negozio, l'antiquario Berlini?
Sì, penso di sì. Però ora ricordo che cercava di evitarlo.
Perché?
Non so.
Vede, è molto importante per noi questo particolare. Emilia aveva un diario in cui scriveva quello che le accadeva ogni giorno. Prima della disgrazia aveva scritto, per esempio:
«Oggi l'antiquario Berlini ha incontrato la contessa Guisa. Sono rimasti a parlare per un'ora. Devono arrivare dei quadri. Appena mi hanno vista, sono rimaste in silenzio. Questo lavoro non mi piace più. L'antiquario nasconde qualcosa, qualcosa che è contro la legge. Dei loschi affari».
«Quali loschi affari, contessa?»
La contessa Guisa impallidisce. Si sente in trappola. Decide di salvarsi accusando gli altri.
«Non volevo dirglielo, ma poiché al diario di Emilia, devo confessarle che l'antiquario infastidiva molto Emilia. Voleva sposarla, ma la differenza di età era grande. 30 anni sono troppi».
«Questi non sono loschi affari».
«Certo, lo so».
La contessa cerca di guadagnare tempo. Cambiare argomento non è servito.
«Sa, so già di quali loschi affari si tratta, ma li voglio sentire da lei. Voglio una conferma».
Croci mente. In verità non sa proprio niente, però sa che molti testimoni parlano solo per paura. E la contessa è una di queste persone. Però lei cerca ancora di prendere tempo.
«Commissario, mio marito ha ucciso Luca Rolfa».
«Davvero?»
«Sì, e le spiegherò perché».
«Scriva, Paldone, scriva».
L'agente Paldone alza gli occhi dal computer. Quando il capo usa quel tono di voce, vuole dire che il momento è importante.
«Vede»,
prosegue la contessa,
«mio marito è gelosissimo. L'ha ucciso per questo motivo».
«No, contessa. Io continuo a parlarle di loschi affari e lei parla di amore. Voglio sapere dei loschi affari, contessa, legati a dei dipinti. Mi parli dei dipinti!»
Il commissario Croci ha urlato le ultime parole. La contessa Guisa si spaventa.
«Va bene. Forse l'ha ucciso perché ha scoperto che insieme, Luca Rolfa e io, incassavamo una buona parte dei soldi...»
«Da dove venivano questi soldi, contessa?»
Dalla vendita di quadri falsi.
Ah, finalmente. Scrivi, Paldone.
Il commissario Croci è felice. Ora ha scoperto quello che ha cercato per settimane.
Così l'antiquario Berlini vendeva quadri falsi e aveva come soci Luca Rolfa, la contessa Guisa, il conte Guisa. Ecco perché Emilia era stata uccisa. Aveva scoperto tutto. Però il mosaico non era completo. Difficile spiegare l'uccisione di Luca Rolfa.
Capitolo 8. Cosa dicono i testimoni? L'indomani il commissario Croci è allegro. Sente che presto scoprirà l'assassino di Emilia Scalia e di Luca Rolfa. Il conte Onofrio Guisa lo aspetta in ufficio assieme all'agente Paldone. Da un quarto d'ora cerca di leggere il giornale, ma è troppo nervoso. Le notizie non gli interessano. Pensa solo a cosa gli chiederà il commissario. E se la polizia scoprisse tutto? Il conte si sente svenire solo a pensarci.
«La fine? Un disastro!»
mormora.
«La fine di che?»
chiede l'agente Paldone, che quella mattina si sente in piena forma.
«No, niente»,
dice il conte.
«Si avvicina alla fine dell'inverno».
Paldone solleva gli occhi dalle carte. Lo guarda stupito e pensa...
«Non vede l'ora di confessare, tanta è la paura».
Il commissario Croci arriva di corsa.
«Mi scusi il ritardo»,
dice entrando nella stanza e sedendosi alla scrivania.
«È pronto, Paldone?»
Il poliziotto risponde con un cenno del capo.
«Bene, iniziamo. Ho contro di lei delle prove schiaccianti, sa?»
Il conte si agita sulla sedia.
«E sa chi me le ha date?»
«No».
«Sua moglie».
Il conte spalanca gli occhi.
«Non deve crederle!»
«Oh, la contessa ha fatto di tutto per non confessare, ma c'erano delle prove. Un diario di Emilia dove c'era scritto tanto sui dipinti falsi».
Il conte sospira, stringe le mani, poi dice:
«È vero. Da anni, con l'antiquario Berlini, Luca Rolfa e il pittore Enrico Detti, vendevamo quadri falsi. Ma non ho ucciso io Emilia!»
Il commissario lo fissa e chiede:
«Che mi dice di Luca Rolfa?»
«Non ho ucciso neppure lui!»
«Eppure aveva scoperto che la ingannava, non è vero?»
«Sì, mi ero accorto che lui e mia moglie mi rubavano molti soldi, ma non avevo il coraggio di affrontarli. Lei poteva decidere di andarsene e io non potevo vivere senza di lei. Ecco perché stavo zitto».
Il commissario riassume.
«Dunque, nel negozio dell'antiquario si vendevano i quadri falsi. Ma da dove venivano?»
«Dal magazzino dell'antiquario a Burano».
«Ah, già, il magazzino. Ma quello che voglio dire è chi li dipingeva, questi quadri?»
«Chi altri se non Enrico Detti? Fa appunto il pittore ed è anche bravo».
«Ecco l'anello mancante!»
esclama il commissario.
«Hai capito, Paldone? Tutto in casa. Negozio, magazzino, una cerchia di conoscenti come i coniugi Guisa, pronti a mandare molti clienti. Sì, sì, tutto preparato per bene. Però di colpo qualcosa non funziona. Forse un piccolo errore ed Emilia scopre tutto. Il critico invece si è messo nei guai perché ha iniziato a chiedere tanto, troppo, per non farlo tacere».
Il conte Guisa mormora:
«Deve essere proprio così».
«E chi gliela chiude la bocca?»
chiede il commissario.
«L'antiquario Berlini?»
«No, è un uomo mite»,
osserva il conte.
«Sa quanti uomini dolci e gentili, secondo i vicini, passano in queste stanze? E poi si scopre che hanno ucciso la moglie? Può essere stato lei!»
«Glielo ripeto, sono innocente! Il giorno in cui è morta la povera signorina Emilia, ero a Trieste a trovare mio fratello. Può telefonare e chiedere la conferma. Sono rientrato a Venezia 2 giorni dopo».
Un alibi perfetto. Però i fratelli possono mentire.
Il conte Guisa si fruga nelle tasche.
«Tenga,
Ho ancora i biglietti del treno. Per fortuna li ho conservati. E la sera del 13 febbraio, quando hanno accoltellato Luca Rolfa, lei dov'era alle 10? Devo cercare di ricordare. Eccoci sono. Era un martedì. E tutti i martedì riceviamo degli amici a casa. Se vuole le scrivo la lista degli invitati. Almeno 10 persone possono testimoniare che non mi sono mosso da lì. Bene. Basta per ora. Ma ci rivedremo presto.
Dice il commissario. Il conte Guisa esce dalla stazione di polizia. Si sente triste e stanco. Si chiede:
potevo nascondergli la verità? Mentire ancora un po'?
Si risponde:
no, non potevo. Ormai, con il diario di Emilia in mano, avevano scoperto ogni cosa, anche se Emilia non deve aver fatto in tempo a parlare di tutto.
Onofrio! Onofrio!
Grida sua moglie, che corre verso di lui.
Com'è andata? Sono venuta qui appena ho potuto.
Il conte la guarda con aria irata. Proprio non ha voglia di risponderle. Le volta le spalle e cammina rapido per il vicolo. Per poco un tizio in bicicletta non lo investe.
Onofrio, ora ti fermi e mi racconti cosa ti ha chiesto il commissario.
Grida la contessa stringendogli il braccio.
Lasciami stare. Non ho voglia di parlartene. Non ora e non qui.
Un quarto d'ora dopo, il conte Guisa è seduto in salotto. Dalle finestre entra una calda luce, ma lui ha freddo. Gli tremano le mani.
Siamo distrutti!
Grida disperato.
Avremo i migliori avvocati.
Osserva la moglie in piedi accanto al camino. Guarda gli specchi dalle grandi cornici dorate, i lampadari di cristallo, i tappeti persiani, gli antichi vasi cinesi, le poltrone lussuose. Si sente meglio.
Useremo i nostri soldi per difenderci. Vedrai, non finiremo in prigione.
Certo, saremo rovinati.
Le risponde il marito. Capitolo 9. Trappola per l'assassino. Una settimana dopo, il commissario Croci decide di tendere una trappola all'assassino.
È tempo di agire,
annuncia all'agente Paldone.
Convoca qui tutti i testimoni. Paolo Scalia, Lisa Berri, Mark Berlini, i conti Guisa, Enrico Detti. L'assassino commetterà un errore durante l'interrogatorio.
Tutti sono riuniti in una sala del commissariato. L'ufficio del commissario è troppo piccolo per tante persone.
Vi ho riunito qui perché mi aiuterete a scoprire chi ha ucciso la signorina Emilia Scalia e il critico Luca Rolfa.
Annuncia il commissario. Qualcuno mormora.
Impossibile. Silenzio, per favore. Parlerete solo quando interrogati.
Urla Croci.
Iniziamo da lei, architetto Scalia. No, non si alzi. Rimanga seduto, per favore. Ci racconti di sua sorella. L'aveva sentita negli ultimi giorni?
Paolo Scalia dice con voce insicura.
Emilia stava bene. Ci telefonavamo tutte le sere.
Il commissario l'interrompe.
Già. Vi telefonavate anche perché sua sorella non voleva vendere la casa al mare ereditata dai vostri genitori, vero?
Paolo Scalia scatta in piedi.
Cosa vuole insinuare?
Non insinuo proprio niente. Ma ora che sua sorella è morta, lei è libero di vendere, di sistemare i suoi affari, che con la crisi vanno male. E lei, gli operai, i muratori, li deve pagare, vero?
Come ha fatto a sapere tutto questo?
Chiede l'architetto.
Sua sorella ha raccontato tutto nel suo diario.
Comunque io non l'ho uccisa.
Vediamo il suo alibi. Dov'era il mattino del 10 gennaio?
A Milano, in ufficio. Ho anche incontrato un cliente, verso le 11. Abbiamo guardato i disegni per la sua villa e poi abbiamo pranzato insieme. Alle 2 ero di nuovo in ufficio, come possono confermare tutti.
Qualcuno ha da dire qualcosa?
Lisa dice:
non credo che la vendita di una casa al mare possa risolvere molto se si hanno dei grossi debiti.
Ha ragione. Però può dare sollievo per un po', signorina. Ma veniamo a lei. Sa cosa ho scoperto proprio ieri?
No.
Ho saputo che Emilia le aveva creato delle difficoltà. Ad esempio, 3 mesi prima della sciagura aveva inviato una lettera al direttore del suo giornale lamentandosi dei suoi articoli. Erano imprecisi e con molti errori, e 15 giorni prima di morire aveva chiesto al direttore di mandare un altro giornalista a Venezia, definendola scortese, arrogante e incompetente.
Non credo che basti per uccidere una persona. Sono una giornalista e sono abituata alle critiche. C'è molta gente cattiva in giro.
Ribatte Lisa con ira.
Passiamo al suo alibi. Dove era il mattino del 10 gennaio?
A Milano, al giornale. Sono rimasta in ufficio tutto il giorno. Mi hanno visto alla mia scrivania almeno 30 persone. Sono uscita alle 8 di sera.
L'architetto Scalia difende la giornalista.
Conosco bene Lisa. Non può essere stata lei.
L'antiquario Berlini aggiunge:
solo un uomo può aver ucciso entrambi. Il mio alibi lo sa già, commissario. Poi io sono troppo anziano per avere la forza.
Va bene,
grida il commissario. Si sente esausto.
Tutti innocenti, dunque. Anche lei.
Il commissario si è rivolto a Enrico Detti.
Dov'era la mattina del 10 gennaio?
Pronto, il pittore risponde:
a Burano, nel magazzino dell'antiquario Berlini.
Sì, lui lavora lì, restaura i mobili,
chiarisce l'antiquario.
Per favore, non interrompa. Non sto interrogando lei.
Il commissario è arrabbiato. Sembra tutto un complotto per creare confusione.
Lei dunque era nel magazzino. E non ha per caso visto la signorina Emilia?
No, non l'ho incontrata.
Strano, sa?
Perché?
Perché sotto dei disegni abbiamo trovato il suo cellulare.
Con questo? Può averlo perso lì un altro giorno. Veniva spesso nel magazzino.
Di sicuro è entrata in quel magazzino e il cellulare lo ha perso quel giorno.
Sì, ma io non c'ero e non l'ho vista, le ripeto.
Come mai non c'era?
A volte termino la colla o mi manca qualcos'altro, allora vado a comprarlo. Oppure devo consegnare dei quadri, delle cornici.
E chi poteva trascinare nel giardinetto dietro il magazzino il corpo di Emilia, se non lei?
Chiunque.
Peccato che non tutti abbiano delle scarpe sporche di vernice gialla. Le sue, quelle che ha nascosto in casa sopra un armadio, hanno delle macchie di vernice gialla.
Santo cielo! Tutto il magazzino è pieno di vernice!
Sì, ma la vernice secca presto e non si attacca alle scarpe o al piede di una povera ragazza assassinata. Emilia ha lottato. Le ha ferito una mano. Ci sono macchie di sangue sulla sciarpa che l'ha strangolata e il DNA che abbiamo trovato.
Il pittore ha capito di essere stato scoperto. Si alza di scatto, tenta di fuggire, ma Paldone e un altro agente lo fermano. Scattano le manette. Il giorno dopo, il pittore Enrico Detti firma una piena confessione.
Così l'ha uccisa perché aveva scoperto i dipinti falsi.
Riassume il commissario.
Sì, ho perso la testa.
A quanto pare non così tanto. Ha persino tentato di far credere che viveva ancora.
Le cartoline, vuol dire?
Il pittore scuote la testa.
Avevo paura e ho cercato di guadagnare tempo. Solo per questo ho continuato a spedirle al fratello.
Un gesto un po' ingenuo. Ma non è questo che mi interessa. Perché ha ucciso Luca Rolfa?
Mi ricattava. Voleva sempre più soldi. Lavoravo giorno e notte per lui. Dopo aver eliminato Emilia, mi è sembrato facile uccidere. Ormai non potevo più tornare indietro. Poi ci sono le circostanze. La sera buia, nessun testimone. E lui solo, con quello sguardo di sfida.
Il pittore si porta le mani al viso. È disperato. Aggiunge:
di nuovo ho perso il controllo.
Il commissario Croci getta uno sguardo sul canale. Anche se c'è il sole, sente un brivido di freddo.
Portatelo via,
dice agli agenti. Capitolo 10. Fuga per i canali. Un anno dopo, la sala delle conferenze alla Biennale di Venezia è piena di giornalisti. Non ci sono più sedie vuote. In fondo alla sala c'è un lungo tavolo dietro cui siedono 9 persone. Per ognuno di loro c'è un microfono. Il noto architetto Paolo Scalia risponde a molte domande sui suoi straordinari progetti per una città con meno inquinamento. Sta parlando da un'ora. Accanto gli siede la moglie, sorridente. Piovono domande da tutte le parti.
Quali i segreti, secondo lei, architetto, per una buona architettura?
Paolo risponde con voce stanca. Non si è ancora abituato al successo.
Direi un giusto equilibrio fra l'uomo e la natura. Ci vuole più verde nelle nostre città, più spazio per i bambini.
Lui parla e parla, un fiume di parole e un fiume di domande. Paolo guarda Lisa e le legge negli occhi la stanchezza. All'improvviso Paolo si china, le cinge la spalla con il braccio e mormora:
scappiamo, che ne dici?
Lei sgrana gli occhi.
Non si può.
Sì che si può,
ribatte lui. Paolo la prende per mano. Con un semplice
grazie, grazie tante,
i due escono dalla sala e poi dal palazzo correndo. Fuori Paolo e Lisa sono assaliti da decine di fotografi. Scattano i flash. I due sono inseguiti dai reporter che gridano:
si fermi!
Si fermi!
Si
fermi un attimo!
Un attimo!
Per di qua!
Urla Paolo trascinando Lisa.
Presto, corriamo!
Corrono, corrono nei giardini, corrono fra tanti colombi che si levano in volo. Infine, Paolo e Lisa raggiungono un canale e saltano su una gondola.
Via, via di qui!
Ordina Paolo. Il gondoliere con calma allontana la gondola dal marciapiede e la fa scivolare lungo i canali. Ora si sente solo il mormorio del remo nell'acqua. Paolo e Lisa ridono felici. Finalmente soli. Si baciano. Sullo sfondo brillano le acque verdi e il cielo azzurro di Venezia. Pagina 96, esercizio 3. Ascolta con attenzione la lettura del testo, sottolinea le parole sbagliate e scrivi quelle corrette negli appositi spazi sotto il brano. Corrono, corrono nei giardini, corrono fra tanti colombi che si levano in volo. Infine, Paolo e Lisa raggiungono un canale e saltano su una gondola.
Via, via di qui!
Ordina Paolo. Il gondoliere con calma allontana la gondola dal marciapiede e la fa scivolare lungo i canali. Ora si sente solo il mormorio del remo nell'acqua. Paolo e Lisa ridono felici. Finalmente soli. Si baciano. Sullo sfondo brillano le acque verdi e il cielo azzurro di Venezia.